Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, sesta puntata, sesta parte sui buchi neri. Questa volta facciamo i buchi neri galattici, quindi restiamo ancora nella nostra galassia con qualche piccola escursione al di fuori, ma insomma restiamo qui prima poi di andare a fare i buchi neri supermassivi. Prima di iniziare salutiamo Luca Signorelli, Gio Schibo, Fabrizio Badini, Antimo Brumo, ciao Antimo, e Piero Fiorentini. Quindi prima appunto di muoverci, facciamo domani sabato i buchi neri giganteschi, extragalattici, insomma la gara a chi trova il buco nero più grande. In realtà è quasi più interessante andare a vedere i buchi neri più piccoli nella nostra galassia, perché ci danno molte informazioni sui sistemi, sui meccanismi di creazione e di evoluzione all'interno della galassia. Quello storico che va citato in questi casi è sempre Cygnus X1, il primo candidato buco nero. C'era anche una scommessa tra Stephen Hawking e Kip Thorne, ci sono scommesse in anno di riviste, una Penthouse, una non mi ricordo che altra rivista, negli anni 80 era quasi plausibile, a fine anni 80 era quasi sicuro, insomma è stata la prima misura, il primo candidato e poi la prima sorgente appunto compatta, binaria di due oggetti, uno che ruota intorno a un altro, con emissioni di raggi X, perché appunto la prima emissione, le prime dati venivano appunto da questa emissione di raggi X che variava nel tempo. Quindi due oggetti, uno un buco nero che accresce la sua massa succhiandola a un'altra stella di solito normale, rubando la massa, questo gas che viene via, che cade nel pozzo gravitazionale del buco nero, accelera roteando, non è che ci va direttamente ma ruota, tipo, cioè, eccola qua, queste sono le solite artist rendition che rendono bene l'idea, anche se non rendono bene l'idea delle scale. Ossia, quindi abbiamo qui una stella molto più grande, in realtà le masse sono scritte qui in basso, 30 masse solari la stella e 15 masse solari il buco nero. Spesso i rapporti sono anche più a favore del rapporto di massa a favore della stella. Comunque sia, parte degli strati esterni della stella cascano nel campo gravitazionale del buco nero, vengono risucchiati via via che cadono, accelerano, perché cadendo nel pozzo gravitazionale aumentano la loro velocità, accelerando si urtano, aumenta la loro temperatura e quindi emettono in tutte le frequenze, soprattutto nell'ultravioletto, raggi X e raggi gamma, e quindi si vede nei raggi gamma. Poi vedremo che ci sono anche emissioni come dei microquasar lungo i poli. Quindi questa sorgente qui è stata osservata, studiata ed è stata vista in varie frequenze. La cosa interessante è che è una sorgente periodica, cioè è una sorgente che varia in funzione del tempo e varia appunto in vari giorni. Questo qui è la curva di luce di Cygnus X1, in questo caso è nel blu, la curva rispetto al blu, e quindi si vede una periodicità di 5-6 giorni che tra l'altro in questa maniera consente di vedere come uno ruota intorno all'altro, un oggetto ruota intorno all'altro, e in questa maniera si riesce a vedere qual è la massa complessiva del sistema e in generale qual è le due masse, quindi qual è la massa del corpo compatto. E spesso questi corpi compatti vengono chiamati appunto corpi compatti e non solo oggetti, non necessariamente buchi neri, perché appunto non è sicuro che sia un buco nero, potrebbe essere una stella di neutroni. Poi in realtà, sapendo la massa, se sono 15 masse solari, non potete avere una stella di neutroni di 15 masse solari. Salutiamo anche Bodhisattva, Fabio Berardi e Francesco Russo, grazie di essere qui con noi. Allora, vediamo che succede con i buchi neri. Appunto, questo qui è nei raggi X, quindi energia molto più elevata. Questa qui si misura in keV, ma insomma la frequenza è molto più bassa. Scusate, la frequenza è molto più alta, la lunghezza d'onda è molto più bassa. Questi sono i dati, se non sbaglio, di Chandra, che c'è questo picco molto elevato che corrisponde all'emissione del ferro. Quindi si vede che c'è una grossa componente di nuclei pesanti che vengono ovviamente l'emissione viene ovviamente spostata Del redshift gravitazionale e dallo shift Doppler, ma insomma si risale alla componente e al materiale che si vede qui intorno. Dice Luca Signorelli, tra l'altro la stella di X1, cioè quella normale, è tranquillamente visibile con un piccolo telescopio, e ovviamente cita anche lui, da grande esperto di musica heavy metal, il pezzo omonimo dei Rush. E salutiamo anche Rosa. Hola Rosa. Cygnus X1 è il classico, però appunto la cosa interessante è capire quanti buchi neri ci sono nella nostra galassia, e non si sa. Si riesce a stimarli dicendo che, se l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, sono da 10 milioni a un miliardo di buchi neri nella nostra galassia provenienti dal collasso gravitazionale. Ovviamente non il buco nero supermassivo è solo uno, salvo qualche micro eccezioni. Questo numero qua viene fatto calcolando che ci sono 300 e 400 miliardi di stelle nella nostra galassia. Anche qua non è chiarissimo, ma l'incertezza è un fattore 4, qui l'incertezza è un fattore 100. Se uno dice vabbè, ma queste stelle, quelle più massive, scoppiano e muoiono in una certa maniera, quelle grandi sopra una e quattro masse solari mi danno un buco nero, quelle più piccole mi possono dare stelle di neutroni o ancora più piccole nane bianche, e quindi si più o meno, data l'età della nostra galassia e così via, si risale a questo numero qua. Però il numero di buchi neri conosciuti è molto molto piccolo, siamo intorno meno di 100, siamo intorno alle 20 e così via. Ci sono varie liste, ma insomma è difficile avere una lista completa, ma stiamo sicuramente sotto il centinaio, se non ancora meno. E di nuovo questo si riallaccia ed è importante per il solito discorso che non si capisce come si arriva dai buchi neri stellari. Questa qui è la massa in masse solari, quindi qui abbiamo il nostro Sole che c'è una massa solare, quando morirà darà una nana bianca. Se masse leggermente superiori, vedete, o leggermente inferiori, fino anche a mezza, un quarto, un decimo di massa solare, sono nane bianche, si muore e si va a finire nane bianche. Sempre in questo intervallo si muore e masse un po' più elevate, fino a 2, 2 e mezzo, si muore e si va a finire massa stella di neutroni, sopra e si finisce buco nero. Però dato che la massa delle stelle non è nota, cioè non, più di tanto non possono essere grandi, anche se non c'è un limite, e dovremmo fare una puntata sul fatto che non è nota la massima massa delle stelle, viene calcolata, stimata e così via, ma non c'è un limite vero e proprio. Però vuoto per pieno, anche vedendo gli ammassi globulari, si vede che oggetti sopra le 120 masse stellari non ci sono, e quindi collassando non ti possono dare buchi neri sopra i 100-120 masse stellari. Qua in mezzo non c'è niente o quasi niente, e poi ci sono tutti i buchi neri supermassivi che faremo un'altra volta, quello di 4 milioni di masse solari al centro della galassia, anche miliardi di masse solari, grazie al cielo, al centro di altre galassie. Quello che viene, ma sono buchi neri extragalattici, sono i segnali visti dal LIGO, Virgo e Cagra, adesso gli osservatori di onde gravitazionali, in cui si vedono buchi neri di massa intermedia, vedete 10, 20, 50, 80, che collassano uno sull'altro, emettono onde gravitazionali e vengono rivelati. Questi oggetti qui di 40, 20, che se uno sovrappone a questo plot qua, lo sovrappone ruotandolo a quello intermedio, più o meno se lo ritrova qui. Quindi abbiamo tutte le stelle dei neutroni dell'ordine della massa, una, due masse solari, qualcuna va stella di neutroni su stella di neutroni, va e collassa in un buco nero. Sono quelle più interessanti, perché nascendo stella di neutroni emettono in tutte le frequenze, mentre buco nero su buco nero è niente, non si vede nessuna frequenza praticamente. Quindi quello che succede è che questi buchi neri sono in queste masse intermedie, fino a 100-120 masse solari. Non si capisce come si arriva a formare questi buchi neri intermedi. C'è certamente un bias legato al fatto che questi sono quelli più osservabili, ma appunto non è assolutamente chiaro. È ancora meno chiaro quello che succede per i buchi neri di massa intermedia. Qui ci sono due ammassi globulari, uno della galassia Andromeda e uno della nostra galassia Omega Centauri, con masse, lo vedremo tra pochissimo, con masse che stanno intorno ai 10.000, 12.000 o 40.000 masse solari, quindi masse intermedie. Qui non è sicuro, sono dedotti con metodi statistici, tutto da capire anche qui come ci si arriva. Però anche in questo caso, anche se si arrivasse, cioè anche se fossero confermati questi buchi neri di massa intermedia, in realtà non è il modo con cui poi ottieni il buco nero supermassivo. Cioè hai voglia, campa cavallo con 40.000 masse solari ad arrivare a 4 milioni di masse solari con collisioni su collisioni, quindi non è per niente chiaro. Comunque vediamoli, questa appunto è l'unica, una delle poche escursioni fuori dalla nostra galassia, che è Maial 2, della galassia di Andromeda, un ammasso globulare molto denso, appunto candidato per un buco nero di massa intermedia di 1,7, cioè 17.000 masse solari. Non si vede, perché ovviamente è buco nero, non si riesce ad andare al centro perché è un ammasso globulare molto molto denso, però gli studi che vengono fatti, questo è uno degli articoli relativamente recenti, del 2005, studiandolo con Hubble e col Keck, quindi da Terra e dallo spazio, si cerca di capire quant'è la massa di questo oggetto, capendo la cinematica di come si muovono le stelle in tutto questo ammasso solare, quindi in questo ammasso stellare. Quindi vedendo la cinematica delle stelle, come si muovono e così via, si cerca di capire quant'è la massa dell'oggetto. È interessante perché, di nuovo, anche leggendo l'introduzione, si ribadisce quello detto, meglio ovviamente di come lo dico io, che è un problema fondamentale nella formazione delle galassie, nella comprensione della formazione delle galassie, capire come si formano e come crescano i buchi neri supermassivi. La correlazione tra buchi neri e proprietà delle galassie è stata studiata in maniera molto molto dettagliata. Tra l'altro sappiamo che ci sono galassie senza buco nero supermassivo, galassie fatte solo di materia oscura, galassie senza materia oscura, quindi è tutto un quadro complesso, ma che si sta via via formando. E una dei problemi principali comunque è capire quali sono i semi per i buchi neri supermassivi, dato che determineranno la massa iniziale e i processi di crescita. Ossia, se i buchi neri supermassivi sono comuni, allora è probabile che ci sia un numero significativo di eventi di merging, ossia di buco nero intermedio e intermedio che si mangiano, altrimenti non si capisce. E comunque, di nuovo, il punto non si capisce. Il risultato principale di questo articolo è la massa, vedete, 17.000 masse solari, e questo qui, il key quadro, è l'errore. Ossia, loro fanno tutta una serie di fit legate alle masse degli oggetti, eccetera, eccetera, del movimento, molto difficile perché stiamo guardando un'altra galassia. Comunque sia, questo numero qua vi dà l'errore, quindi ossia la concordanza dei dati, cioè quello che voi vedete, con l'ipotesi che il buco nero abbia una massa, che ne so, di 10.000, 8.000, 6.000, 2.000 masse solari, o 30.000. Più alto è questo numero, meno accordo c'è tra l'ipotesi che il vostro buco nero abbia la massa di, che ne so, di 4.000 masse solari e i dati sperimentali. Quindi in generale uno dice il punto di minimo dell'errore, il punto di minimo del key quadro, è il punto dove è il meglio accordo. Meglio di così non riesco a fare, vabbè, poi ci sono due fit, ma insomma stiamo qua, 17.000 obiettivi, non cambia assolutamente niente. E questa qui è la nostra stima, la loro stima, del buco nero intermedio in questo ammasso globulare. Poi abbiamo il nostro Omega Centauri, che è un ammasso impressionante, cioè, le foto di Omega Centauri fanno impressione per quanto sono belle e spaventose. C'è da dire che, lasciamo perdere il buco nero per mezzo secondo, lui stesso ha una massa di 4 milioni di masse solari, quindi ha la stessa massa del buco nero. Certo, non è concentrata in un raggio di poche milioni di chilometri, però ha comunque queste 4 milioni di masse solari concentrate, se volete fa ancora più paura, in un raggio di 86 anni luce. Quindi se vogliamo considerare il diametro, cioè quello che noi qui vediamo è il diametro, quindi 90 e 90 sono 180 anni luce questo oggetto qui. Possiamo calcolare la sfera, ma certo non lo posso fare a mente al volo. Qui ci sono 4 milioni di masse solari. Ora ovviamente ci sono stelle più grandi e più piccole, ma se in questo 180 anni luce ci sono, facciamo finta che sono tutte masse della stessa massa del Sole, 4 milioni di stelle. Quindi è l'ammasso globulare, cito sempre perché è obbligatorio, di Nightfall di Asimov. Potete immaginare come deve essere il cielo all'interno. Francesco Russo l'aveva citato in qualche nota del di un video precedente con come la dice guarda le stelle che nella Genesi, guarda le stelle, i loro discendenti saranno pari alle stelle, in effetti stiamo qua, non 4 milioni ma 4 miliardi e siamo là. Deve essere una cosa pazzesca, però è anche interessante immaginare che se ci sono dei pianeti che ospitano la vita lì, forse il volo interstellare in questo contesto qua è molto più fattibile che da noi nella periferia, o comunque lontano, dove le stelle sono molto più lontane. Appunto, noi abbiamo 4 anni luce fino ad Alfa Centauri, quindi un oggetto impressionante. Tra l'altro, come abbiamo detto tante volte, probabilmente è il nucleo di una galassia nana che ci siamo mangiati in passato. Non mi ricordo chi nei commenti ha detto come il nocciolo della pesca che ti rimane dopo che te lo sei mangiato e ingoiato, e effettivamente è così. Tra l'altro ci sono essere stati parecchie collisioni tra la nostra galassia, la Via Lattea, e altre galassie, perché ce ne sono vari di questi oggetti. Quello è quello più evidente, più studiato, ma appunto dovremmo esserci pappati varie galassie. Nuovo, poi la collisione non è un evento distruttivo in termini di stelle distrutte, è un evento distruttivo nel termini che la forma della galassia muta, e infatti si vedono anche appunto varie galassie nel processo di collisione osservandole con i telescopi. Però in generale è difficile che due stelle si vanno proprio a scontrare, perché lo spazio è talmente vuoto, le velocità sono talmente elevate che veramente la probabilità è bassissima, e quindi lo stesso si applica a buchi neri, e quindi non è per niente ovvio come riesce a ottenere un buco nero di milioni di masse solari a partire eventualmente da questi oggetti qua, che hai voglia di farti collidere questo con un altro un nucleo galattico impappato e fare oggetti di migliaia di masse solari. Anche perché appunto la stima, qui si vede meglio, la stima originariamente era di aver detto che c'è probabilmente un buco nero di 40.000 masse solari all'interno, poi altri articoli hanno detto no, in realtà forse 12.000, non è sicuro, e così via. Però l'analisi statistica è la stessa, cioè vanno a guardare al centro dell'ammasso globulare, qui è più semplice, tra l'altro i colori sono veramente i colori delle stelle, cioè questi sono veramente giganti rossi perché emettono nel rosso, queste qui sono stelle che emettono nel blu, quindi a temperatura ancora più elevata. Se zoomi in questa parte centrale qui dell'ammasso globulare, queste qui è il artistico eccetera eccetera, ma i numeri sono quantitativi, il moto delle stelle, cioè ognuna di queste stelle qui si sta muovendo a caso, a vederla così, non in maniera coerente come abbiamo visto l'ammasso, quelle che girano intorno al buco nero supermassivo al centro della galassia, ma hanno tutti dei moti propri, delle velocità proprie e così via. Studiando le caratteristiche statistiche della distribuzione cercano di dedurre quant'è la massa iniziale del buco nero, e appunto c'è un'incertezza, in realtà sembra essere piccola, appunto sicuramente non è più di 40.000, quest'altro lavoro qua l'ha ridotto a 12.000, ma comunque parliamo di decine di migliaia di masse solari, niente di immenso, e di nuovo anche qua c'è tutto da capire. Questo è il primo lavoro, Gemini Hubble Space Telescope evidenza che viene da questi due telescopi per un buco nero di massa intermedia in Omega Centauri. Di nuovo è fondamentale, perché appunto, a parte che questo è il più grande, il più membro del sistema galattico nostro, la classificazione appunto come ammasso globulare in realtà è stata messa in questione. Diceva Francesco, io puntavo più sulle stelle, conta le stelle se ci riesci. Sì, però quello oramai si riesce a fare, però come ordine di grandezza stiamo là. E appunto più che altro è lo stripped core, il nucleo a cui sono state rimosse tutta la periferia di una galassia nana. Anche qui cerchiamo di studiare eccetera eccetera, ci ritroviamo con 40.000 masse solari. Questo qui più o meno è l'errore associato, quindi di nuovo l'errore è grande, vedete, va da 40.000 a 47.000 giù a 30.000, però questo passa il convento. E comunque sia, sono i pochi, ce ne sono anche altri, ma insomma non sono tantissimi, esempi di buchi neri di massa intermedia legati però al fatto che stanno al centro di una galassia, che sia stata digerita, non importa, nascono come galassie, e quindi poi in realtà si riallacciano anche alle osservazioni recenti di James Webb, di cui tratteremo domani, che facciamo appunto buchi neri supermassivi delle altre galassie, come fanno a formarsi, perché assolutamente non è chiaro. Comunque mettiamoli un attimo da parte, perché tanto qua non è che se ne esce, non è che c'è la soluzione, e vediamo di nuovo i sistemi binari come CNUSX1, questi più interessanti, perché questo qui GRO è stato osservato già negli anni 90 ed è anche questo un sistema binario. È interessante perché nell'Artist Rendition di turno è un micro quasar, cioè ha un suo jet, due se volete, uno sopra uno sotto, emesso in virtù del fatto che, come tutti i buchi neri binari che si rispettino, perché tra l'altro questi sappiamo trovare, non è che ce ne sta, gli altri singoli si trovano ma sono molto molto più rari. Qui c'è una sorgente a raggi X, vai a vedere bene, te la studi per bene, vedi che è un sistema binario, appunto, che questo in questo caso è un buco nero di 5-7 masse solari che ruota ogni 2-6 giorni, o meglio ruotano uno intorno all'altro, cioè al baricentro del sistema binario, con una stella di 2-3 masse solari, quindi sono oggetti compatibili. Vale la pena ripetere che se queste sono le masse, il raggio di Schwarzschild è 15-20 km, quindi è un po' più grande di Roma, del raccordo anulare di Roma, quindi è un oggetto questa volta compatto, tranquillo, sta lì. Sì, certo, ruota e sì, accresce rubando il gas, quindi ci avete grosse emissioni di raggi X, ma tutto questo qui, che quello che purtroppo non rende nell'Artist Rendition e che andrebbe fatto bene, ma non è banale sapere le distanze e così via, è sovrapporre questo oggetto qui a Roma o a Lazio, al Milano, quello che volete, ma insomma questo qui immaginate che è poco più del raccordo anulare di Roma. Se questo disco è fatto correttamente, resta molto da capire, immaginate, qui andate da Civitavecchia a Latina e quindi state tranquillamente nel Lazio, quindi questo affare qui va all'altra stella, che andrebbe capito quanto è grande, si dovrebbe fare conto con Keplero, magari lo faccio nei prossimi giorni, ma non sta chissà dove, starà se questa comunque ha masse solari vuol dire che, ed è una stella normale, vuol dire che c'ha qualche milione di chilometri, quindi questa starà lontanissima, per questo che poi questi disegni lasciano un po' il tempo che trovano, perché sì, danno l'idea ma non danno l'idea della scala. Quindi avete questo affare qui che è molto molto compatto, è grande, proprio vuole essere proprio gentili quanto il Lazio, quanto una regione italiana. Poi avete questa piuma gigantesca che si estende veramente fino a distanze di unità astronomiche, vediamo quanto, ma parliamo di milioni di chilometri, dove ci sta la stella grande 2-3 volte il Sole, quindi facciamo finta che abbia la stessa densità del Sole, avrà il doppio del raggio, quindi 1.400.000 chilometri di raggio, 2 milioni di chilometri, quindi sta molto molto lontano, quindi questo non è assolutamente in scala e non rende bene l'idea. Comunque è importante che è un micro quasar che emette questo jet, e questo è fondamentale perché così riusciamo a studiare l'emissione di jet su scala più piccola, magneto-aerodinamica, un delirio di roba che non potete capire, però manco io, non si capisce, perché chi fa magneto-aerodinamica è, cioè, io anche perché la applica anche nella fusione nucleare, e da qui si capisce come la rotazione del buco nero si porta presso lo spazio-tempo, accelera questa roba qui, emette il jet, ma la potete mutare e spostare su scale infinite più grandi, appunto da 10.000 masse solari di buco nero a milioni e miliardi di masse solari con i nuclei galattici attivi, perché più o meno il fenomeno è sempre lo stesso. Tra l'altro lui si muove abbastanza velocemente, se ne va via questo sistema binario a 110 km al secondo a seguito di un'esplosione, si suppone, di un'esplosione di una supernova leggermente asimmetrica. Come la supernova riesca a esplodere in maniera leggermente asimmetrica non lo capisco, però sì, stacce, e perché succede abbastanza spesso, perché questi oggetti qui si muovono a velocità abbastanza elevate. Questa è un'altra Artist Rendition che però secondo me non rende assolutamente l'idea, presa dal sito di Chandra, però è interessante perché nella stessa foto è presente i dati di Chandra col flusso che scende di varie percentuali, e quindi anche qui si vede che l'oggetto è un oggetto attivo dinamico che cambia, questo qui è in funzione della frequenza, ma insomma cambia in funzione del tempo anche questo flusso qua, e dalle righe di assorbimento si capisce qual è il materiale che viene assorbito. Questo qui è l'articolo su Astronomy Astrophysics del Runaway Black Hole binario. Qui abbiamo usato Hubble Space Telescope, effettivamente hanno fatto due foto, non sono riuscito a trovare le foto originali, anche nell'articolo non ci stanno, ma fondamentalmente hanno fatto una foto nel 96, un'altra foto nel 2000, eccola qua, abbiamo fatto una foto nel 96, era stata fatta una foto nel 96, per questo è importante tenere Hubble e questa roba in piedi per più tempo possibile, per studiare le dinamiche di questi oggetti. Ora c'è Gaia che fa queste misure in maniera estremamente precisa, se siete interessati cercate sul canale il Gaia con Giuliano Giuffrida, perché fa delle misure precisissime, ma comunque sia, qui si è fatta con questa foto nel 96, poi rifatta nel 2011, varie esposure, sovrappose, eccetera, eccetera, di cui scegliamo quattro immagini per quelle del 96 e quella del 2001, e tiriamo fuori che questo si sta andando nel sistema galattico a questa velocità qua, in questa direzione, e quindi è una velocità molto elevata. 110 è ancora all'interno della galassia, la velocità di fuga è 220 km al secondo, secondo dove state, più di meno, un po' di più, un po' di meno, ma insomma non è così elevato da scappare la galassia, anche se ci sono parecchi scappati di casa che hanno lasciato la galassia. Anche qui non è chiaro, dall'articolo dico non è chiaro qual è l'orbita, perché abbiamo due ipotesi, che sia o vicino a 900 parsec, quindi dovrei moltiplicare per 3, 2300 anni luce, o a 3 kiloparsec, quindi 9000 anni luce. Quindi vedete, qui è vicino, questa è la galassia vista dall'alto, il centro galattico, il Sole sta qua, o è molto vicino al Sole, che però fa un'orbita tranquilla, un'orbita per Benino intorno alla galassia, più o meno circolare. Lui comunque è un'orbita molto ellittica, in virtù appunto della botta che si è preso quando è scoppiata la supernova, che probabilmente ha generato il buco nero. E quindi, se un'orbita è molto ellittica, fa questa cosa qui, fa questa struttura tipo fiore, oppure se un'orbita ancora più lontano, ma più vicino al centro galattico, fa quest'altra orbita qua. Comunque sia, essenzialmente non va al centro della galassia, e anche questo è importante, perché vuol dire che questi oggetti qui comunque non vanno ad accrescere la massa del buco nero supermassivo. Tra l'altro c'è da dire che, allora, il rosso è quello che ha fatto in passato, e negli ultimi 230 milioni di anni, questa è l'orbita fatta in passato negli ultimi 230 milioni di anni, per portarlo o qua o qua. Ovviamente, se sei più vicino al centro galattico, vai più veloce, quindi hai percorso più spazio. E poi questa qui in blu è l'orbita che è prevista fare nel prossimo miliardo di anni, quindi anche qua campa cavallo, anche se dovessi andare a collidere con altra roba, hai voglia. Vabbè, questa è la spiegazione dei microquasar, perché sono estremamente interessanti. Se ne conoscono 15 all'interno della nostra galassia. Tra l'altro, anche qua si cerca di capire la massa dei sistemi binari utilizzando lo scaling e così via. È un sistema abbastanza complicato, con cui si cerca appunto di capire dalle caratteristiche spettrali della variabilità quali sono le masse dei buchi neri, perché è assolutamente complicato fare questi lavori, dedurla e capire appunto qual è la massa di questi sistemi, ancora di più trovarli. Comunque, se vi interessa, questo sito qua ha la lista di tutti e 15-18, cambia in funzione del tempo, non so quanto si aggiorna, tutti i microquasar. Qua non si vede niente, adesso la zoom, ma solo per vedere che questo qui, come lavoro, ha fatto tutte, ha raccolto tutti le informazioni disponibili sui quasar, sui microquasar, sempre nella nostra galassia. Le cose più interessanti, oltre ovviamente al nome, è di che tipo è, perché appunto di alcuni non si sa cosa siano, di molti si sa che è un buco nero, stella di neutroni, in alcuni casi si suppone sia addirittura una nana bianca, quindi oggetti più tranquilli o stella di neutroni. Le masse sono intorno alla massa solare, vedete, per quando sono buchi neri sono più grandi, 6, 10, 7 masse solari. Se 1 e 4 è la segnatura, la firma quasi di stella di neutroni, anche qua comunque con cautela. E appunto poi c'è da capire qual è la massa di compagna, il companion, la Doctor Who, e qual è la velocità, come si muovono. E queste qui sono le missioni, perché questo è fatto con Integra, che è un satellite che è dell'ESA, che faceva misura a raggi X, e quindi queste sono le missioni nelle varie spettri, e appunto nelle varie bande spettrali intorno al Kev, perché parliamo di raggi X. Tanto per citarne un altro di microquasar, c'è questo qui, LSI 61303, perché si presuppone che si provenga da questo ammasso stellare qua, il C1805, anche qua collasso di supernova leggermente asimmetrico, va a capire come. Lui viene espulso e questo se ne va verso della freccia rossa, però dato che tutto questo ammasso qua se ne muove, ma si muove nella galassia nel verso della freccia gialla, se fate la sottrazione dei vettori, ossia questo qui si sovrappone a questi due, lui rispetto a questo affare qui si sta muovendo nel verso della freccia verde. Anche qua un oggetto binario compatto che emette nei raggi X, che emette con i macro quasar, e anche qua si è portato appresso nel suo viaggio interstellare, il suo viaggio galattico, una stella normale. Anche qui è interessante perché la stella normale è stata studiata dagli anni 800 e quindi anche qui è molto molto interessante vedere come varia nel tempo e studiare queste variazioni, anche perché questo si rilascia anche a Betelgeuse, che si spera che esploda quanto prima, ma non lo farà. Cito per dovere di cronaca quello che per un attimo era stato il buco nero più piccolo. Qua è quasi più interessante vedere se trovassimo dei buchi neri più piccoli, magari di 1,4 masse solari, sarebbe rivoluzionario. Questo per un attimo era stato stimato a 3,8 masse solari, poi in realtà hanno rifatto la stima realistiche 5-10 masse solari, quindi è meno interessante anche questo qui. XTE visto con Rossi X-ray Telescope. E in chiusura volevo solo citarvi tra i vari articoli uno dei tanti che fa limiti sul microlensing, cioè loro dicono: guardiamo, perché il punto è che non ci sono buchi neri piccoli, non si vedono, perché se ci fossero tanti buchi neri si vedrebbero, perché passando davanti alle stelle dovrebbero fare lensing gravitazionale, si dovrebbe vedere un aumento della luminosità. Questi sono andati a studiarsi tutte le curve fotometriche della Large Magellanic Cloud, una delle due galassie che orbita la nostra, ancora non ce la siamo pappata. Ci siamo fatti lo studio di 22 milioni di oggetti, una roba pazzesca, per 10 anni, studiando tutti i flussi e così via, e alla fine mettiamo un limite. Mettiamo un limite dicendo che se ci sono oggetti di varie masse, queste qui sono le masse solari, quindi 1, 10, 100, 1000 masse solari, no, ne avremmo dovuti osservare almeno 10 leggeri, vari, un po' di più, un po' pesanti e così via. Non abbiamo osservato nulla di questo genere qua, e quindi il limite è l'inverso di questo al flusso, e quindi il limite pone un limite molto compatto per la Large Magellanic Cloud. Quindi anche qua c'è qualcosa che manca nel meccanismo di formazione dei buchi neri stellari e come questi poi si accrescono e a creare gli oggetti visti nelle onde gravitazionali e a creare poi i buchi neri intermedi e quelli che sono al centro delle galassie. Quindi il discorso è ancora aperto. Di nuovo, domani facciamo quelli più fotogenici, se volete, che sono quelli di miliardi di masse solari al centro delle galassie, ma è quasi più interessante la ricerca degli oggetti piccoli e compatti nella nostra galassia, anche nelle altre, ma quelle che si riesca a fare sono le nostre, e per capire qual è i meccanismi di formazione dei buchi neri e di accrescimento dei buchi neri della galassia. Tutto questo sempre è non solo, ma anche in relazione a capire dove sta la materia oscura e che è successo subito dopo il Big Bang, perché appunto i dati di James Webb sono molto molto interessanti. Grazie per essere stati qui con me quest'oggi, ci ritroviamo domani con i buchi neri supermassivi sempre alle 9:15. Grazie ancora e buona giornata, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Attitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.